31esima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è dal libro del Deuteronomio, al capitolo 6, i versetti da 2 a 6. Questa prima lettura è una chiave fondamentale della fede di Israele che ci è trasmessa poi dal Vangelo stesso per la parola di Gesù, come ascolteremo. Intanto ecco il primo versetto. Mosè parlò al popolo dicendo: temi il Signore tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do, e così si prolunghino i tuoi giorni. Temere è un verbo molto frequente nella Bibbia che non deve però essere inteso nel senso in cui lo intendiamo nel nostro linguaggio corrente. Questo timore non significa paura o diffidenza, ma l'atteggiamento di chi sa di essere in presenza di un mistero da cui tutto dipende. È un sentimento interiore che ha qualcosa del rispetto e nello stesso tempo dell'adorazione. Scoprire che il Dio creatore e fonte della nostra vita è presente con la sua parola e il suo insegnamento è come trattenere il respiro di fronte a una bellezza che, pur essendo sconosciuta e invisibile, si è avvicinata a noi al punto da dirci che vuole essere accolta. La nostra accoglienza inizia con l'ascolto del suo insegnamento e si realizza veramente quando le sue parole diventano la guida e il contenuto stesso della nostra vita. Ed ecco ora l'inizio di questa preghiera chiave della fede biblica. Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore Dio dei tuoi padri ti ha detto. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio. Unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Ascoltare vuol dire accogliere la parola, non semplicemente udire con le orecchie, come invece spesso accade. E il contenuto di questo ascolto è una novità della cui potenza e del cui significato siamo in realtà poco consapevoli, perché lo diamo per scontato. La parola che Mosè trasmette è un'autentica rivelazione. Tu, Israele, hai un solo Dio. Non la moltitudine di idoli che conosci intorno a te e che purtroppo anche noi oggi conosciamo. Un Dio che è uno perché è la sorgente dell'unità di tutti in Lui. Uno, infatti, non indica un essere chiuso in se stesso e nella sua perfezione irraggiungibile, ma significa che il suo essere uno è la sostanza di tutto ciò che ha ricevuto da Lui il suo respiro. Uno significa apertura, trasmissione, condivisione, accoglienza. La vita di Dio si apre per non richiudersi mai più. In questo l'uno è anche l'unico, ma non nel senso del solo, perché non esclude, ma accoglie. Secondo la fede cristiana nella Trinità, si potrebbe pensare che non vi sia alcun rapporto dunque con il Dio biblico, come se il nostro Dio trinitario fosse un altro Dio. È invece proprio la conferma e la rivelazione del suo essere uno, perché la sua unità si manifesta proprio innanzitutto al suo interno, nella relazione di piena comunione fra le tre persone, che sono un solo Dio. Tornando alla parola ascoltata, vediamo subito che il senso autentico dei comandamenti di cui si è detto prima riguarda certo una pratica e un'osservanza, ma questa non è fine a se stessa o chiusa in se stessa, ma dipende tutta dall'ascolto e dalla qualità dell'ascolto e dalla memoria di quello che si ascolta. E questo ascolto è uno spazio che si apre nella vita umana per accogliere non solo la parola in quanto tale, ma quella parola che rivela una vocazione davvero nuova, che è quella di amare colui che mi insegna come vivere nel nome del suo amore. Solo così il cuore umano diventa vera dimora di ciò che fin dall'inizio è stato impresso come sigillo, ma che ora, a partire dall'ascolto, diventa forza e respiro di una vita nuova. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei, al capitolo 7, versetti da 23 a 28. E noi ora ascoltiamo il Vangelo secondo Marco, al capitolo 12, versetti da 28 a 34. Ascoltiamo i primi versetti. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. La domanda dello scriba non appare motivata dall'intenzione di mettere alla prova la fedeltà di Gesù alla legge, e forse deriva proprio da un'esigenza interiore di quell'uomo, come di chi cerca un'appartenenza che dia senso alla propria fede, e come se chiedesse qual è il fondamento della fede su cui si fonda ogni pratica. La risposta di Gesù, forse, è per lui inattesa, come per gli altri che intorno a lui stanno ascoltando. E l'abbiamo ascoltata, è lo Shema della prima lettura, ascolta Israele. È una risposta che può sorprendere, non perché sia sconosciuta, perché questa è la preghiera chiave della fede ebraica, ma perché lo scriba si aspettava forse una regola precisa da osservare. E già, una regola, così come accade spesso ancora oggi. E invece si vede riportato a quella regola fondamentale che è ascolta, e che non è un comando da parte di Dio, ma piuttosto una preghiera. Come può essere che sia Dio a pregare gli uomini? Eppure quella parola ascolta non solo è il fondamento della nostra fede, ma è la porta di accesso a tutto ciò che il Signore intende compiere per noi e che non ci è imposto, ma proposto, anzi, è una preghiera rivolta a noi. Allora entriamo davvero in quella relazione di prossimità con Lui che ci rende partecipi e collaboratori della sua opera. Se il nostro cuore è segnato e si lascia segnare dal suo amore che ci rende capaci di amarlo con tutto di noi stessi, allora vediamo subito che quell'opera non si ferma qui. Ecco perché Gesù aggiunge al primo comandamento un secondo, che troviamo non nel libro del Deuteronomio, ma nel libro del Levitico al capitolo 19. E risponde così allo scriba. Ascoltiamo la risposta, diciamo il completamento della parola precedente di Gesù. Il secondo comandamento è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Ecco, amare il prossimo come se stessi vuol dire riconoscere se stessi in lui, anche e forse proprio nella piccolezza e nelle fragilità che ci accomunano. E vuol dire rendere possibile quell'unità che è la comunione, la stessa che opera in noi nell'amare Dio che è uno in quanto sorgente di unità e ci trasmette quella comunione che è propria del suo essere Trinità. Ed ora la risposta dello scriba. Lo scriba gli disse: Hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altro all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Queste parole dello scriba sono un insegnamento, un monito anche per noi, anche se al posto di olocausti e sacrifici dovremmo piuttosto intendere forse quelle pratiche religiose che ci rassicurano come se fossimo così a posto sotto lo sguardo di Dio, senza però aprire il cuore verso Dio e verso i fratelli. Amare Dio, che cosa significa dunque davvero? Non è un semplice sentimento o un'emozione, ma è riconoscerlo presso di noi e in noi e scoprire di essere in Lui, perché Egli ci ama al punto da fare del suo essere non una dimensione esclusiva, ma un dono per noi, a patto che oltre a riconoscerlo, ci offriamo a lui come canali del suo amore per i fratelli. Lo scriba dimostra così non solo di aver accolto l'insegnamento di Gesù nell'aver congiunto insieme l'amore per Dio e l'amore per il prossimo in un unico amore, cosa che, come abbiamo visto nella scrittura, non è messa in evidenza in quanto si trova in due libri biblici diversi, Deuteronomio e Levitico, ma vi riconosce la verità che viene da Dio. Riconoscere in questa congiunzione delle due pagine bibliche apparentemente separate quella verità che viene da Dio. Ed ecco l'ultimo versetto. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: Non sei lontano dal regno di Dio. Ecco. E l'ultimo versetto. Perché lo scriba ha risposto con saggezza, come un discepolo che accoglie la sapienza del maestro e non è lontano dal regno di Dio, nel senso di chi ha compreso che il cuore del regno è l'amore e ora può orientare la sua vita secondo questo orizzonte aperto verso Dio e verso i fratelli.